Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno e buona domenica, gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna. Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale del 12 febbraio 2023. Poche settimane fa era toccato al giro delle creste, questa volta alla Ciaspalotte. Soliti ignoti nuovamente in azione, nei giorni scorsi ai danni della manifestazione con le ciaspole che si terrà sabato prossimo lungo i boschi della Valpalotte. I circa 40 cartelli indicatori realizzati con il legno degli alberi colpiti dal bostrico e posizionati per guidare i partecipanti sul percorso sono infatti stati rimossi e rubati. Un'azione che ha richiesto una preparazione particolare dal momento che erano stati fissati con tanto di viti lunghe 10 cm. Un episodio simile a quello accaduto nelle settimane scorse con le frecce posizionate lungo il percorso appunto del Giro delle Creste, sempre con l'intento di rendere il tragitto fruibile da tutti anche dopo la manifestazione. Da parte dell'organizzazione c'è amarezza, ma anche la determinazione a non rinunciare ad una serata molto attesa. I cartelli infatti saranno riposizionati in vista di sabato, quando alle ore 18 dagli impianti di risalita partirà la camminata di 8 km. A questo proposito, le possibilità di partecipare stanno per esaurirsi. A disposizione ci sono ancora 300 posti per un totale di 1500 persone. Chi fosse interessato può visitare il sito ciaspalotte.com. Nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Solato di Piancamuno si sono tenuti sabato mattina i funerali di Elena Fanchini, venuta a mancare mercoledì sera all'età di 37 anni, una cerimonia che si è tenuta quasi in contemporanea con la gara di discesa libera ai mondiali di sci alpino sulla pista di Courbevoie-Méribel. Proprio la discesa libera è stata la disciplina che maggiori soddisfazioni ha regalato alla sciatrice di Montecampione. Presente una grande folla di persone, non solo i rappresentati nel mondo dello sci e delle istituzioni come la Guardia di Finanza di cui Elena faceva parte, ma anche la gente comune che è accorsa nella frazione per l'ultimo saluto ad Elena, tanto che sia Piancamuno che Artoni hanno proclamato il lutto cittadino ed organizzato un servizio bus navetta per gestire la presenza di chi ha raggiunto la chiesa per assistere ai funerali. Te ne sei andata lasciando un'indelebile impronta, sono state le parole pronunciate in chiesa da Giorgio Ramazzini, sindaco di Piancamuno. Per noi sei stata una grande campionessa che ha portato in alto il nome del nostro paese. Sei stata, ha proseguito Ramazzini, un esempio per tutti i giovani che hanno dei sogni da seguire. Francesco Bettoni, vicepresidente della Federazione Italiana degli Sport Invernali, ha ricordato Elena per il suo segno indelebile, sportivo ed umano lasciato in tutti noi. È stata molto sfortunata sotto tanti aspetti, ha detto, ma questa è stata la sua missione, darci un messaggio. Le auguro che ci siano un paio di sci in paradiso. Giusy Alessi, madre di Elena, Nadia e Sabrina, ha raccontato gli ultimi giorni della figlia che poche sere prima di morire aveva annunciato alla famiglia la gravidanza di Nadia che aspetta il terzo figlio. Proprio la famiglia Fanchini, su desiderio di Elena, ha chiesto al posto dei fiori di effettuare donazioni a favore dell'AIRC e sostenere la ricerca sul cancro. La sorella Nadia ha aperto una pagina online dedicata ad Elena su cui poterle effettuare. Ad oggi sono stati superati 14.000 euro. Siglato l'accordo tra Comune di Iseo ed AST della Franciacorta per l'ampliamento della palazzina di via Giardini Garibaldi a favore della creazione di una delle case di comunità previste sul territorio dalla Regione. L'edificio già oggi eroga alcuni servizi sanitari come la scelta del medico, le pratiche per l'invalidità, ma per diventare casa di comunità aveva bisogno di maggiore spazio in modo da raggiungere la superficie prevista di 3.000 metri quadri. Da qui l'accordo tra azienda e comune per la cessione di una parte di terreno adiacente alla struttura in comodato d'uso per 50 anni. In questo modo si potrà costruire la parte che andrà a creare la casa di comunità che nelle idee della regione dovrà servire come punto di riferimento per i cittadini per l'erogazione di servizi di assistenza primaria ed attività di prevenzione. Nella casa di comunità saranno presenti medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri ed altri professionisti della salute. Per realizzare la struttura ad Iseo giungeranno 5 milioni di euro dal fondi del PNRR. I lavori si dovrebbero concludere entro il 2025. Nei giorni scorsi Luigi Cagliazzo, direttore della SST della Franciacorta, e Guido Bertolaso, assessore regionale al welfare, hanno effettuato un sopralluogo che è servito anche a rassicurare sui lavori in corso all'ospedale di Iseo, che si trova proprio a fianco dell'edificio che ospiterà la nuova struttura. L'Unione Sportiva d'Arfo, tramite un comunicato stampa firmato da Walter Venturi, presidente della società, ha commentato lo spiacevole episodio accaduto sabato scorso quando, dopo la sospensione della gara contro il Carpenedolo della categoria juniores a causa di una rissa, la direttrice di gara si è ritrovata chiusa dentro lo stadio. Proprio a lei vanno le scuse più sentite da parte della società, con l'augurio di poterla incontrare al più presto per scusarci di persona, auspicando di averla ancora ad arbitrare ad Arfo. I neroverdi si rivolgono anche a giocatore pubblico diventati parte attiva di questa rissa vergognosa per evitare future invasioni di campo. Tra l'altro è stato deciso di posizionare una rete di recinzione tra la tribuna ed il terreno di gioco, cosa mai fatta prima, semplicemente perché non si erano mai verificati episodi simili. La nostra società, prosegue la nota, continuerà a promuovere i valori della correttezza e della sportività, sapendo che purtroppo fare calcio ai nostri giorni è sempre più difficile. Episodi come quelli accaduti sabato scorso, dice il Darfo, ci scoraggiano ma ci rendono consapevoli che oggi più che mai è necessario investire sull'educazione delle persone più che sulle qualità tecniche. Il Darfo, tra l'altro, è già stato sanzionato per l'episodio partita persa a tavolino, così come per il Carpenedolo, e multa da 300 euro. Da quest'inverno l'offerta presente a Ponte di Legno si estende, includendo, oltre ovviamente all'uscita dalla natura, anche la possibilità di ammirare delle opere d'arte contemporanea. Dopo alcuni lavori di ristrutturazione, Palazzo Evan, che si affaccia su piazza 27 Settembre, ospita infatti al piano terra uno spazio di 200 metri quadri dedicato all'esposizione di opere curato da Mario Mazzoleni, ex arbitro diventato gallerista di successo. Una vera e propria galleria d'arte in cui si possono osservare opere di Andy Warhol e di altri artisti come Vincent, Gianfranco Meggiato, Mart Sind, Giuseppe Amadio, Marco Lodola e Denimol, tra installazioni, sculture, grafiche ed opere al neon, con particolare attenzione alla pop e alla street art. L'esposizione sarà aperta fino a Pasqua, attirando così anche nei mesi primaverili l'attenzione di residenti e dei turisti che in queste settimane si recano in alta valle per sciare. Il calcio, il cambio in panchina serve poco al Brescia, nuovamente sconfitto, questa volta in casa dal Modena. L'esordio di Davide Possanzini, promosso dalla squadra primavera alla prima squadra, non è stato dunque dei migliori, nonostante nel primo tempo le rondinelle abbiano cercato di concretizzare quel coraggio tanto evocato dal mister alla vigilia della partita. Il secondo tempo vede anche una rete del Brescia, firma di Mangraviti, poco dopo annullata dall'arbitro su visione del VAR. Il Modena ne approfitta e va in rete con un calcio di rigore segnato da Falcini. I 7 minuti di recupero stabiliti dal direttore di gara poco servono per il Brescia, che registra così l'11ª sconfitta della stagione. La crisi, insomma, è sempre più evidente, con una 17ª posizione e 25 punti ad uno solo di distanza dalla retrocessione diretta. C'è grande amarezza, ammesso nel dopo partita a Possanzini. Che oggi potesse andare male era piuttosto normale, ma avevo invitato i ragazzi a dare il massimo e qualcosa di positivo l'ho intravisto. Ci sono ancora, aggiunto poi il mister, 14 partite, la quota salvezza non mi sembra così lontana. I giocatori sono amareggiati, ha poi concluso Possanzini, ma a fine partita li ho ringraziati perché hanno dato tutto. Gli appuntamenti con il calcio locale partono da una trasferta, quella del Breno, sempre in cerca di punti preziosissimi a Villa Dalmè, dove i Granata sfideranno il Villa Valle. Il Darfo invece, dopo gli spiacevoli episodi della settimana scorsa nella categoria juniores, ospita la Soresinese. Entrambe le squadre sono in zona play-out, con i neroverdi sotto di un punto rispetto agli avversari. In prima categoria il Piancamuno, dopo due pareggi ed una sconfitta, cerca la vittoria in trasferta contro il Gorle, mentre per l'Orso Iseo l'obiettivo è sempre quello di allungare dalla seconda classificata. La missione quindi vincere contro la Castenedolese, a cui però una vittoria servirebbe per allontanare lo spettro dei playoff. In seconda categoria trasferte anche per il Bienno e l'Eden Esine. Il primo affronta l'Aurora Trescore, il secondo la Nuova Valcavallina. La Polisportiva Provaiesi invece gioca in casa contro il Palosco, terzo in classifica. In terza categoria infine l'Artonie prova ad agguantare la vetta contro il Calcio Lograto, ma molto dipenderà anche dai risultati di Cazzago Bornato, Padernese e Polisportiva Comunale Centrolano. Quest'ultima se la dovrà vedere contro l'Erbusco, mentre la Nuova Camugna sfida il Capriolo, da cui è sotto in classifica di 2 punti. Passiamo al traffico. A Darfo Boero Termini, in occasione della festa patronale dei Santi Faustino e Giovita, mercoledì dalle 6 alle 23 il Comune ordina la chiusura di Corso Lepetit, via Roma, via Cappellini, via Albera, piazza Cesare Battisti, piazza Brescia, piazza Aldomore, piazza Patrioti. A Broni inoltre, per consentire alcuni lavori che richiedono l'utilizzo di un motocarrello, il Comune ha ordinato fino al 24 febbraio dalle 8 alle 17 la chiusura per il tempo necessario del passaggio del motocarrello o dei passaggi a livello di via, mentre a Losine fino al 28 febbraio divieto di transito sulla strada agricola di via Teresio Livelli in località Ramasol per lavori di rifacimento del muro di sostegno. E diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo sereno, poco nuvoloso, senza precipitazioni. Temperature minime in calo a 4 gradi, massime in aumento a 16 gradi, venti deboli. I funerali di oggi ad Incudine, funerali di Marinella Manenti, vedova Bertoli di 78 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14.15 dalla casa di riposo Giamboni di Edolo. E come ogni domenica l'appuntamento anche con i nati della settimana all'ospedale di Esine, grazie alla collaborazione con le SST della Valle Camonica e del reparto di pediatria appunto dell'ospedale di Esine, che ringraziamo. Questa settimana, dal 4 all'11 febbraio, ad Esine sono nati 14 bambini, 8 maschi e 6 femmine. A loro un caloroso benvenuto e congratulazione alle famiglie. La Chiesa oggi celebra Sant'Antonio Cauleas, San Benedetto Ravelli, San Damiano di Roma, San Goslino, San Ludano, San Melenzio di Lardos e i Santi Saturnino e compagni. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto, vi ricordo alle 12 l'appuntamento con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.